Allora, buongiorno, vi ringrazio molto, ringrazio Piero di questa bella introduzione. Come dire, tendo a essere, io tendenzialmente sono poco formale in generale, però poi in questi casi cerco di essere il più, come dire, sopportabile possibile perché mi rendo conto che le limitazioni del mezzo, le varie questioni, eccetera, eccetera, possono essere anche utili, come diceva giustamente Piero, ma comportare qualche difficoltà anche nell'attenzione, nella cosa, eccetera. Per cui diciamo che cercherò di tenermi sul più possibile leggero, anche se i temi sono abbastanza impegnativi, nel senso che il titolo che ho dato a questa lezione è The Dark Side of the Web, che non solo è una citazione dei Pink Floyd che adoro, ma è anche in qualche modo un segnale, uno stimolo a rimettere un po' in gioco, in critica, le varie cose che noi pensiamo appunto del web, nel senso che il web è, dal mio punto di vista, oggi uno dei principali oggetti mitologici, no? Queste creature come gli animali fantastici di Harry Potter, in qualche misura. Il web, richiede, una serie di avvertenze, una serie di ragionamenti, una serie di sensibilità che invece, per qualche motivo, che cercheremo di investigare perché credo che le radici siano piuttosto individuabili, non vengono quasi mai messe in campo. Allora, diceva Piero che lavoro molto sull'immaginario. È vero, credo che oggi cercherò di utilizzare il più possibile questo tipo di strumento, però appunto il problema è un altro, nel senso che immaginario è una di quelle parole che purtroppo anche in italiano soffre di una serie di stigmi che non finiscono più. È chiaro che non posso mettermi a fare tutta una lunga argomentazione sulle differenze e non tra reale e immaginario perché andremmo fuori seminato, però quello che al momento credo sia interessante tenere a mente e avere a mente è questo, ovvero sia che noi tendenzialmente nella nostra costruzione della realtà o creazione della realtà abbiamo dei livelli dei quali tendenzialmente non prendiamo, non siamo consapevoli o non vogliamo prendere conto, questo è un po' da vedere, i quali irrorano o irrigano costantemente l'ambiente nel quale viviamo, no? La nostra cultura, intesa in senso molto ampio. E questo credo, tanto per venire un attimo subito fare una piccola incursione nel reale, si sia visto piuttosto bene proprio in questi giorni a proposito della Superlega, tanto per fare un esempio che credo avrete tutti piuttosto presente, no? Nel senso che credo che la Superlega, da questo punto di vista, il fenomeno della Superlega sia un eccellente indicatore di questo discorso, nel senso che, per carità, credo che tutti ci si renda conto che il calcio è diventato fondamentalmente business. Però il problema qual è? Che nel momento in cui il calcio rivendica di essere essenzialmente business, poi non lo sopporta più nessuno. Perché in qualche misura come dire, la spiegazione economica, e non è la prima volta che accade, pensate semplicemente alle fondazioni dell'Europa, tanto per dirne una, no? Che nasce tendenzialmente o viene spiegata in termini economici e porta a tutte le difficoltà con le quali abbiamo a che fare oggi, ma comunque nel momento in cui l'economia cerca di presentarsi come unico motivo delle cose, non è più soddisfacente. E incappa in quella che è tutta la sfera immaginaria che la circonda, in qualche misura la nutre e la giustifica. Quindi nel momento in cui il calcio tende a presentarsi come semplicemente business e quindi questione di denaro, questione di incassi, di compensazioni, eccetera, eccetera, convenienze dei vari attori più o meno titolati, improvvisamente la passione, come diceva il presidente della UEFA l'altro giorno, improvvisamente la passione torna in campo. Ora è come dire, un discorso lungo naturalmente, però quello che mi interessava mettere in luce era esattamente questo, ovvero sia il fatto che appunto i fenomeni nel nostro esistere, nel nostro vivere, sono fenomeni che si stratificano attorno a delle spiegazioni che tendiamo a darne, che sono in questo periodo particolarmente strumentali, economiche, di massimizzazione dei profitti, ma rivelano costantemente qualcosa di più. La spiegazione che dovrebbe ridurre tutto il nostro interagire, tutto il nostro creare cultura e società, tutto il nostro riflettere, ha delle motivazioni semplicemente economiche, e semplicemente non lo metto neanche tra virgolette, non regge, perché l'economia non è in grado di fare una cosa fondamentalmente, che è quella di produrre il senso delle azioni. Cioè, nel momento in cui tu presenti un'azione come esclusivamente motivata da interessi economici, improvvisamente, o prima o poi, diciamo, cioè oramai siamo talmente tanti anni che andiamo avanti con questa solfa che è diventato quasi impossibile non accorgersene, accade questo, ovvero sia che non è sufficiente, non basta dire lo fai per denaro, perché il denaro alla fine, in ultima analisi, come insegnava già Simmel, parecchio tempo addietro, è un'astrazione, una potenzialità infinita, ma se non le dai un qualche tipo d'aggancio, se non la sostanzi di qualcosa, sta potenzialità alla fine rimane, come dire, sterile, no? Non è casuale, tra l'altro, nell'ambito della nostra visione culturale, che ci si sia focalizzati così tanto sul mezzo per eccellenza, dimenticandoci clamorosamente i fini. E non è la prima volta, appunto, che noi costruiamo, cambiamo, mascheriamo quello che stiamo facendo con altre letture, con altre giustificazioni, con altre ideologie, con altre derivazioni. Credo che oggi useremo un po' questo termine che vorrei, appunto, mettere a sistema. Credo di conseguenza che questo tipo di discorso possa essere fatto tranquillamente anche per il web, nel senso che il web in qualche misura incarna, sia come genesi, anche a livello tecnico, sia come immaginario, quelli che sono le grandi esigenze immaginari della nostra cultura, quelle sulla base delle quali poi questa cultura si è venuta costruendo e sviluppando. Quindi prima di parlarne, però, vorrei darvi un minimo di orientamento anche temporale, perché qui noi abbiamo una serie di problemi quando cominciamo a ragionare in questi termini, per i quali tendiamo a ridurre quasi tutto il nostro pensiero, il nostro ragionamento, la nostra storia agli ultimi 2-3 mila anni, che voi direte ci picchia, già cominciamo a esagerare. Ecco, però il problema è che gli ultimi 2-3 mila anni, di fatto, nell'evoluzione della nostra specie sono, che ne so, una frazione infinitesima, no? C'è tutta una parte prima della quale non parliamo, non ne parliamo perché non abbiamo tracce, non abbiamo storia, non abbiamo un sacco di motivi, che anche quelli sono degli eccellenti metodi per, come dire, circoscrivere e definire lo spazio che ci interessa e che vogliamo in qualche modo valorizzare. Ora, anche limitandoci a questi 2-3 mila anni, però, che cosa notiamo, se guardiamo un attimo con attenzione? Notiamo che la corrente immaginale profonda della nostra cultura è molto coerente, pur dando poi vita a una serie di manifestazioni particolari, di culture oggettive diverse, di orientamenti, eccetera, eccetera. Il fondo immaginale, cioè quello che in qualche modo sembra guidarci, rimane coerente. Noi prendiamo per esempio alcuni piccoli step, molto, molto varie, molto, molto ampi, ovviamente, quindi. Cosa vediamo? Vediamo inizialmente, per esempio, Platone, no? Platone, nel momento in cui comincia, e Platone già si muove in un momento molto particolare, del quale spesso e volentieri non teniamo conto, ma è un momento nel quale la consapevolezza egoica c'è e non c'è, tant'è che la grande questione di Platone con i poeti non è tanto sulla poesia come la interpretiamo noi oggi, che c'è qualcuno che fa dei versi, ma è sulla, come dire, qualità del sapere e del pensiero, ovvero sia sulla soggettività di chi pensa o meno. Quindi parliamo per esempio dei grandi oracoli di Delfi, parliamo delle fulminazioni, parliamo della visione minoica, parliamo di un modo di fare cultura che ha a che vedere con un momento nel quale l'uomo, come lo intendiamo noi, si sta formando. Ma non è ciò che siamo noi, non ha un io così, come dire, no? Aggregato, sostanzioso. Perfino esagerato nella sua autoconsapevolezza, oserei dire, ma è un uomo che ancora accede ad altre sfere. E quindi c'è la sapienza prefilosofica, no? Vi ricordo che Platone parla di filosofia, no? Cioè, gli amanti della sapienza, della sofia. E la filosofia non è la sofia. Cioè, da questo punto di vista, no? Toccherebbe ricordarselo ogni tanto. E comunque in questo momento, appunto, in cui Platone incarna in qualche modo già molto bene questa coppia contraddittoriale, perché da una parte in qualche modo è il campione della nuova razionalità che si sta affermando, ma dall'altra lavora attraverso il mito. E quindi, no, ci offre delle panoramiche assolutamente originali, estremamente feconde per molti versi, e ci propone, per parlare di questo, appunto, il mito dell'auriga, il famoso mito dell'auriga, per cui a un certo punto che succede? Che c'è questa bella anima già immortale, incorporea, perfetta, che si sta girando per le praterie celesti con due cavalli, dei quali disgraziatamente uno non ha un buon carattere ed è un cavallo nero. E per colpa di questo benedetto cavallo nero, il corso del carro viene alterato e l'auriga precipita sulla terra e viene incarcerato in una prigione di carne. Quindi, che cosa vediamo inizialmente subito? Che uno dei grandi temi della nostra cultura è questa opposizione tra spirito e materia. Noi cominciamo già con Platone a percepire il corpo come una prigione, come una penitenza, come qualcosa che deve essere sopportato, ma come dire, no? Proprio per il poco che è necessario, perché poi a un certo punto c'è una redenzione per la quale quest'anima, per fortuna, riesce a tornare nei suoi campi elisi. Guarda caso, più o meno, anche se qui già c'è anche una bellissima contraddizione, in contraddittorialità direi anche in questo, la nostra religione, grosso modo, si muove in questo alveo. Per un San Francesco che loda la natura e tutta una serie di ragionamenti che possono, non a caso, poi ripresi da Papa Francesco oggi, perché c'è una bellissima serie di coincidenze in questo periodo. Però ecco, per quello, a contro di quello, invece ci sono tutta una serie di stigmi sulla corporeità, sui modi del corpo, sulle passioni del corpo, insomma, tutta una serie di cose che non credo sappiate, per cui non mi ci starò a dilungare più di tanto, per i quali la continuità tra i temi platonici e poi cattolici o cristiani è abbastanza marcata. Tanto perché non abbiamo troppo tempo, salterò passaggi intermedi che ci sarebbero, ma vado poi a Cartesio, che, come molti sanno, uno dei miei, come dire, bersagli preferiti, poverino, per molti versi, perché che fa Cartesio? In qualche misura riveste questa coppia simbolica, questa coppia immaginale profondissima di una veste filosofica perfetta, adeguata a quello che è il meccanicismo che si sta affermando, degna della nuova rivoluzione scientifica, insomma ci parla delle famose res extensa e res cogitans, che sono praticamente la stessa cosa, detto in altre parole, molto semplicemente. Res extensa che cos'è? Res extensa è tutto ciò che non è anima razionale, fondamentalmente. Quindi, e qui vi faccio presente, questo poi lo dico spesso anche al mio corso magistrale, ma qui c'è di fatto la radice del problema ambientale. Già sarebbe stata prima, però diciamo con questa sistemazione il problema ambientale è bello che scritto, dopodiché mancavano soltanto i mezzi per metterlo in atto e siamo arrivati noi, ci siamo riusciti brillantemente, però insomma di fatto il problema è esattamente lì. Nel momento in cui tu riduci il mondo a quantità misurabile e basta, no? Di fatto ne stabilisci tutta una serie di corollari, quindi ci sono delle omogeneità, ci sono delle equivalenze, c'è un principio di sfruttamento indiscriminato, perché tanto appunto trattandosi di materia non è che devi stare a render conto a qualcuno o a qualcosa. E anche qui riprendi altri temi che vengono no? Per esempio, ritornando alla nostra narrazione mitica dell'inizio, da un punto di vista religioso, ti ritrovi come colui che deve gestire l'esistente e che può farne più o meno quello che crede, insomma, dal momento in cui Adamo dà i nomi, noi siamo diventati i padroni più o meno, ci siamo autoeletti a padroni del mondo e possiamo fare di questo mondo quel che più ci aggrada. Ok, quindi che succede fondamentalmente? Vediamo che questa continuità è tutta qui ancora, no? Ed è una continuità che piano piano prende altre forme. Io credo che la sua forma attuale sia quella di hardware e software, perché più o meno, insomma, ecco, il discorso, l'introduzione andava in questo senso, ovvero sia noi l'abbiamo riformulato un'altra volta questo discorso per renderlo più coerente con quelli che pensiamo essere i canoni di un pensiero scientifico e razionale, e abbiamo stabilito questa nuova forma della questione, che ci porta tutta una serie di difficoltà ulteriori, perché non c'è mai stato un passaggio di questi che vi ho segnalato rapidamente che si sia sviluppato senza contraccolpi, senza tentativi di arrangiamento, senza giustificazioni del genere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il punto centrale è questo. Vogliamo un attimo riflettere sul fatto che il nuovo mondo nel quale ci stiamo avventurando, e che è quello che ci accoglie ora, quindi chiaramente ha dei pregi, È un mondo che nasconde delle cose, un mondo che riformula delle cose, un mondo molto meno nuovo di quanto ci siamo raccontati finora. Ed è un mondo nel quale le visioni immaginali sono preponderanti. Noi abbiamo tutta una serie di punti di vista sul web, su internet, su quello che vi accade, che non hanno granché a che fare con la pratica della questione. No, la pratica della questione ci sfugge, è un po' come se fossimo finalmente riusciti a realizzare questo distaccamento dalla materia per il quale stiamo lavorando appunto da Platone, e che è quello che poi ha guidato tutte le nostre ricerche, tutte le nostre scoperte, no? Perché poi in ultima analisi uno scopre quello che cerca, e quello è il problema. Quindi noi siamo una cultura fondata sulla vista come senso principale, e quindi abbiamo una miriade di strumenti che ci permettono di registrare visivamente quello che accade. Abbiamo fotocamere che ormai proliferano come una specie di, che ne so, vabbè, non usiamo delle immagini brutali, ma proliferano sui nostri cellulari. Quindi prima ce n'era una, poi due, poi tre, mo ce ne sono 54.000. Piano piano avremo una massa di telecamere in mano, più che altro più che un cellulare. E via discorrendo, quindi noi troviamo quello che cerchiamo fondamentalmente. Che cosa stavamo cercando? Stavamo cercando la riduzione, come dire, la scomparsa della materia. E ci stiamo riuscendo, no? Abbiamo nanotecnologie, abbiamo prodotti che costantemente tendono a smaterializzarsi per ridursi poi di fatto alla funzione. Ed è un trucco che sembra in qualche modo funzionare, no? Tutti pensiamo appunto che in qualche misura il web sia quasi una cosa spirituale. Se mi date un attimo, vi condivido un'immagine che credo possa essere utile a. Oddio, dov'era questo? Mi devi
Aspetta che.
abilitare, Piero, però, perché altrimenti non
Esatto.
posso.
Sto aspetta che arrivo subito che mi sono dimenticato di.
Sì,
Aspetta
no,
che
non
sto.
uso slide, ma qualcosina ogni tanto male non
No,
ci
no,
sta.
no, tranquillo, arrivo, arrivo. Devo trovarti. Allora, eccoti qua. Che non fanno in maniera che il riquadro direttamente dal riquadro si possa autorizzare. Bisogna trovare il nome nell'elenco che
Sto sistema è
adesso sono
insopportabile,
pochissimi.
guarda, io, per carità.
No, ma voglio dire, vabbè, lasciamo perdere perché Teams ha 3.000 problemi, ma voglio dire, avendo i riquadri davanti, fai in modo di poter abilitare l'interlocutore direttamente dal riquadro. Invece devi trovare
Devi
il.
andare a fare l'appello ogni volta, sì.
Sì, devi trovare esattamente la. Aspetta, scusate l'attesa, non ci ho pensato proprio all'inizio. Eccoti qua. Perfetto. Vai.
Ok, allora, vedete?
Sì,
Ecco.
almeno io sì, credo. Sì.
Beh,
Sì,
spero che a questo
vediamo.
punto vedano tutti
Sì, vediamo.
fondamentalmente. Ok, era semplicemente una delle tante immagini, no? Voi andate a cercare, parliamo del web e ci troviamo davanti una raffigurazione di questo genere. Che è quanto di più spirituale possa venire in mente, fondamentalmente, no? Nel senso che, come vedete, ci sono queste splendide luci, c'è questo abbraccio della rete nei confronti del mondo, c'è questa, no, come direbbe in qualche misura Maffesoli, questa visione strapiombante sul mondo, in qualche modo, che sembra tenerlo a bada. Insomma, ci sono quasi tutti gli elementi che ci possono servire per cominciare a vedere quanto l'immaginale è in gioco. Perché quelli sono tutti gli elementi che noi associamo allo spirituale, alle essenze angeliche, all'anima, no? Se vogliamo, a tutta una serie di queste. L'anima non è poco oggettivamente, perché noi spesso e volentieri ci dimentichiamo che in questi discorsi c'è un fondo di religiosità che non è neanche particolarmente dissimulato, insomma, oramai, no? Ci dimentichiamo che l'anima in qualche misura è una strategia di sopravvivenza all'incognita del futuro mortale dell'essere umano, che guarda caso è strettamente correlato con la parte della carne. Quindi sono tutta una serie di rinvii e di tessiture che ci dicono che tutto sommato probabilmente questa cosa è un altro dei tanti escamotage che stiamo tentando di mettere in campo per assicurarci una salvezza, che è salute, che è tutto ciò che ha a che fare con il superamento del grande interrogativo della morte. No, tant'è che una delle principali linee di ricerca di questi ultimi anni, anche a livello di startup della Silicon Valley e via discorrendo, qual è? Il perseguimento dell'immortalità attraverso il download, l'immortalità nella rete. Guarda un po' i casi della vita, i temi tornano tutti. Una volta che ci si comincia a far caso, la trama è abbastanza evidente, la trama è abbastanza, come dire, anche ripetitiva per certi versi. Poi la cambiamo regolarmente, no? Come avrebbe detto Gilbert Durand, ogni cultura poi produce i suoi simboli, per cui noi a questo punto abbiamo prodotto questo. Però è un simbolo che è estremamente coerente con l'archetipo, è un simbolo che ha tutto ciò che serve per poter continuare a portare avanti quel ragionamento, salvo che, come poi vedremo, cominciano ad esserci delle difficoltà maiuscole a questo punto, perché siamo arrivati effettivamente molto vicini al cuore delle questioni. Siamo arrivati talmente in profondità nella nostra autorappresentazione, nell'individuazione dei meccanismi che ci fanno essere ciò che siamo, che quello che comincia a essere in ballo non è tanto e solamente un discorso mitologico e scatologico, ma è anche un problema di prassi e di comportamenti che comincia a essere piuttosto ingombrante. Qual è uno delle prime ricadute, per esempio, di questo immaginario del web? Il fatto che dal nostro punto di vista il web è praticamente impalpabile e quasi privo di costi. Il web non ha agganci con la realtà materiale, il web è il web, è un altro spazio, è un mondo spirituale, è un luogo libero, no? Tutta quella serie di cose che ci siamo detti e raccontati, che però poi lo porta ad essere anche la quarta nazione del mondo in termini di consumi e produzione di materiali inquinanti, come diceva giusto appunto l'altro ieri una recentissima ricerca, no? Il web non è che funzioni da qualche altra parte o con dei principi magici, il web funziona attraverso una serie di strutture impegnative, una serie di snodi, una serie di miglia e miglia di fibre, enormi ettari di accumulatori, di produzione di energia, di router, di server e via discorrendo. Il web è tutt'altro che spirituale, però si presenta come spirituale. E la gran parte degli utenti lo vive come spirituale. Non si pone il problema dell'inquinamento della singola mail, non si pone il problema del costo del singolo messaggio, perché sembrano tutte cose assolutamente, come dire, impalpabili, che non hanno nessun tipo di ricaduta, non hanno nessun tipo di aggancio con la realtà brutale delle cose che accadono. Ecco, invece no, il problema è che non funziona così. E questa è una delle tante distorsioni che derivano appunto dalla raffigurazione del web come entità spirituale. E questa è una, tanto per dirla, per metterla lì. Ma poi ci sono tutte le conseguenze ulteriori, ovvero sia il fatto che in un regime di prevalenza della vista, come dicevamo, il web può effettivamente presentarsi come un'alternativa realistica a una vita corporea in presenza. Perché nel momento in cui noi riduciamo tutto ciò che è esserci a vedere, il passo poi per affermare che è sufficiente vedere ed è abbastanza per qualunque tipo di connessione e soddisfazione è già lì, fondamentalmente, no? Un po' quello che succede con la pornografia, il sesso e tutte queste manifestazioni. Sembra che uno possa, come dire, essere soddisfatto nelle sue esigenze profonde semplicemente dal guardare qualcuno che fa qualcosa. Per carità, può anche essere divertente, magari fino a un certo punto, però insomma direi che è qualcosa di incomparabile. E da questo punto di vista volevo appunto riprendere uno degli stimoli di Piero all'inizio, che credo che uno dei lati positivi, tra virgolette, di questa pandemia sia esattamente il fatto che ci ha mostrato una volta per tutte che non è vero che queste cose funzionino. No? Tant'è che la DAD, che doveva essere appunto il futuro dell'insegnamento, il futuro di tutto quello che vi pare, credo ne abbia avuto un colpo, ringraziando Dio, piuttosto definitivo. Insomma, non credo ci sia più nessuno che può pensare di fare formazione e insegnamento solamente in DAD. Perché? Perché mancano una montagna di cose, fondamentalmente. E se ti vuoi cercare di trasmettere, ti costa una fatica infinita, come sanno tutti i miei colleghi che insegnano in queste condizioni, perché fare una lezione in DAD è molto più stancante che fare una lezione dal vivo, perlomeno per me. Una lezione dal vivo a me passa, mi diverto, chiacchiero, vedo gente, ho dei rapporti, c'è uno scambio energetico che ci piaccia o meno, questo è uno di quei livelli della compresenza che noi non abbiamo mai preso in considerazione, perché d'altronde Cartesio ci ha detto che ares extensa è soltanto materia, quindi non è che possiamo stare a pensare all'energia. Però poi di fatto la vivi l'energia, lo sai benissimo che c'è, no? Il famoso feeling, il famoso stare bene insieme, la prossemia, tutte queste parole che stanno nascendo in quest'ultimo periodo e che improvvisamente si sono concretizzate per tutti, perché tutti si sono accorti che manca a loro qualcosa. Sarebbe carino che cominciassimo a pensarci a cos'è sta cosa che manca, perché no, anche lì rischiamo di incappare in dei livelli di materialità che sono molto, molto più raffinati e molto più complessi di quanto non ci sia sembrato finora, perché noi siamo ragazzi fatti di carne ed ossa, che ci piaccia o meno, no? Possiamo poi raccontarci tutte le fregnacce che volete, per carità, però quello restiamo, no? E ringraziando Dio aggiungerei, perché non credo che ci sia nulla di tanto ricco e soddisfacente quanto le sensazioni corporee. Quindi ecco, c'è una canzone, stavo sentendo una canzone di Vasco l'altro giorno che diceva appunto a proposito del senso, no? Diceva, forse non so il senso, ma senti che bel vento, ecco, no? Senti che bel vento. È bello dirlo, ma questa cosa che a me piace sentir dire è perché io me lo ricordo il bel vento. Perché l'ho vissuto, l'ho provato, l'ho sentito addosso e riesco in qualche modo a rievocarlo. Perché se uno ne parlasse semplicemente di un bel vento, senza che io avessi mai avuto nessun genere di esperienza del genere, sarebbero belle parole, ma si fermerebbero lì. E invece il problema è che no, non si fermano lì per niente. Il bel vento porta con sé un bell'aroma, porta con sé un colore del cielo, porta con sé una sensazione di sé che noi purtroppo abbiamo radicalmente perso di vista. Uno dei grandi costi del mito platonico, che già si vede dagli inizi, perché qui parliamo di Aristotele, quindi siamo poco dopo, è che guarda caso, se ci pensate un attimo, fra i sensi corporei manca la propriocezione. Cioè noi abbiamo vista, tatto, udito, olfatto, gusto, ma non c'è la sensazione di sé. Quella è talmente ovvia, è talmente scontata, è talmente banale che uno proprio non la vede per niente. E questo è uno dei suoi grandi problemi, perché poi di fatto, quando improvvisamente per qualche ragione questa sensazione di sé ti si presenta, o per assenza, o per presenza, diciamo, problematica, perché è chiaro che, guarda un po' se vi ricordate cosa dicono le vecchie storie, i vecchi modi di dire, la lingua batte dove il dente duole, quando c'è un dolore improvvisamente ti accorgi che c'hai i denti, ti accorgi che c'hai il fegato, ti accorgi che hai delle parti che improvvisamente non erano lì, ma guarda un po', c'erano, solo che non ti davano nessun motivo per starci a pensare, e quindi tu che sei, come dire, estrovertito, ovvero sia stai molto attento a ciò che ti circonda, ma molto poco a ciò che hai dentro di te, non ci facevi caso, le davi per scontate. Salvo poi accorgertene, no? Spesso e volentieri in momenti poco divertenti. Da questo punto di vista la pandemia ci ha sottolineato anche questo. Ci ha sottolineato, per esempio, la contraddittorialità della corporeità. Perché è vero che da una parte ci manca da morire, ma dall'altra le abbiamo restituito anche questa sua capacità di contagio, che è una capacità di contagio che andrebbe reinterpretata anche lei, perché noi ultimamente abbiamo ridotto il nostro vocabolario a delle forme proprio, come dire, quasi insopportabili, no? Di banalità. Però contagio è anche star bene con qualcun altro, no? Il contagio non è necessariamente negativo. Siamo noi che, siccome abbiamo tutta una serie di costruzioni mentali nascoste che teniamo lì, che ci condizionano costantemente, costruiamo regolarmente questi termini in accezioni negative. Perché noi siamo autonomi, ci costruiamo come autonomi, ci pensiamo come monadi e di conseguenza qualunque tipo di interferenza da parte degli altri la viviamo come una specie d'affronto. Ma questo è ridicolo perché noi non siamo monadi, noi non siamo indipendenti. Noi siamo fondamentalmente relazione con l'altro. E la relazione con l'altro non è qualcosa che puoi scegliere o meno, è consustanziale. Senza l'altro noi non ci siamo. Che questo sia un altro sociale o un altro materiale, no? Nelle tante cose che ci sfuggono a proposito della questione della materia, ci sfugge il fatto che noi consumiamo costantemente risorse per vivere e che se qualcuno ce le sottrae queste risorse, moriamo in tempi, come dire, ridicoli, no? Provate a non respirare per un po' e vediamo come stiamo combinati. Eppure noi stiamo sporcando l'aria a rotta di collo, perché l'aria non si vede, è invisibile, impalpabile, spesso e volentieri in odore, in sapore, quindi come se non ci fosse. siamo un po', come dire, limitati nella nostra attenzione da una serie di questioni. Quindi, esseri dipendenti, assolutamente sì. Sarebbe il caso che cominciassimo a rendercene conto, perché forse questa è una delle chiavi di sopravvivenza, no? Siamo dipendenti dagli altri, siamo dipendenti dall'ambiente, siamo dipendenti da una serie di soddisfazioni e di piaceri che non sono necessariamente, come dire, censurabili, anche se poi questa questione della censura del sapere, del piacere è un'altra cosa che andrebbe una volta per tutte ridefinita, no? Perché sembra che sia un peccato godere di qualche cosa, invece francamente, ecco. E guarda caso c'ha sempre a che fare con la questione del corpo e tutte queste... Vabbè, ad ogni modo, no, prescindendo. Quindi, tornando a bomba, che cosa dicevamo? Che la DAD appunto ci ha dimostrato inequivocabilmente che c'è un versante corporeo del quale non siamo in grado di fare a meno. Ora però dov'è il problema? Che questa improvvisa consapevolezza è qualcosa che non trova riscontro nelle prassi ancora. Magari prima o poi sì, però per il momento noi abbiamo una, come dire, una cornice immaginale all'interno della quale ci stiamo situando, che perpetua invece quella che è la famosa dicotomia cartesiana, come dicevamo, no? E quindi, se la riportiamo a quello che stavamo dicendo del web e quello che stavamo dicendo delle varie RES, che cosa ci troviamo? Ci troviamo che se ragioniamo in termini di hardware e di software, chiaramente l'hardware è quello che fa la parte del corpo e il software è quello che fa la parte dell'anima. Chiaramente. E di conseguenza, no? Si dimostra, in particolare per via dell'evoluzione tecnologica, quanto la parte del corpo sia tutto sommato del tutto accessoria alla parte dell'anima. Spesso e volentieri l'anima non riesce a fare quello che vorrebbe semplicemente perché ha un hardware che non è in grado di supportarla, perché mancano le tecnologie, perché altrimenti, no? Quello che sarebbe il pensiero sarebbe tranquillo di fare tutto ciò che si pone, tutto ciò che sogna, senza nessun tipo di problema. E questo lo abbiamo ottenuto, in qualche misura nel modo più sottile, intelligente e raffinato che potessimo, perché di che cosa è fatto sto software? In ultima analisi, è fatto di due cifre, 0 e 1. Quindi se avevamo bisogno di, come dire, inscrivere il paradigma disgiuntivo, nella nostra essenza, beh, l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti, siamo stati bravissimi, ci sono voluti 2500 anni, però santa miseria, eccolo là, siamo riusciti effettivamente a ridurre tutto il reale, o perlomeno quello che ci raccontiamo essere reale, perché vale quello che dicevo prima, a infinite sequenze di due cifre. Più semplice di così, se more, direi. E infatti, probabilmente, come dire, vabbè, mo, al di là del cinismo, però potremmo essere nei pressi. Allora, questi 0 e questi 1, in qualche misura, dal nostro punto di vista, sostituiscono tutto il resto. Tant'è che nell'ottica della dematerializzazione, non solo abbiamo ridotto costantemente le dimensioni degli apparati, quindi abbiamo, no, la famosa legge dei circuiti integrati, per cui raddoppia la potenza e si dimezza l'ingombro, tutte queste cose qui. Abbiamo banchi memoria che sono diventati ridicolmente piccoli, no? Rispetto a quello che era prima. Prima erano stanze intere di palazzi, adesso abbiamo un chip in tasca che ti porta indietro tutta la biblioteca di Babele. Però non solo questo, ma abbiamo anche smaterializzato tutto ciò che usiamo, tutto ciò che sentiamo, le fotografie, i documenti, la musica, no? È diventato tutto una lunga sequenza di 0 e di 1. Quindi, come vedete, la continuità immaginale è lì, no? Volevamo liberarci della materia, ci stiamo liberando della materia. Peccato che restiamo dei corpi che si stanno liberando dalla materia, e quello continua a essere un po' un problema, però penso che ci torneremo nella prossima parte del discorso. Quindi, appunto, hardware e software, la nuova coppia cartesiana del tempo, che però ci permette un passaggio ulteriore, cosa che prima non c'era, non c'è la possibilità improvvisa della sostituzione dell'hardware. L'hardware non è più, non essendo più necessario, ma essendo anzi semplicemente un limite, spesso e volentieri ci pone la questione del fatto che potrebbe essere migliore. E questo lo stiamo cominciando a vedere nella fiction da un po', per esempio. Non so se avete visto Altered Carbon e tutta quella serie di nuove narrazioni in chiave cyberpunk per le quali Noi siamo un flusso di dati che può venire trasferito in un qualunque corpo e questo qualunque corpo, guarda caso, diventa sempre più sintetico, sempre più performante, sempre migliore di quello che abbiamo a disposizione. E quindi diciamo che la dicotomia cartesiana si realizza perfettamente nella fiction perlomeno, ma ripeto, si sta tentando di realizzarla anche nella prassi. Perché? Perché l'idea generale è quella che in qualche misura viene rivendicata da Elon Musk ormai da tempo, tanto per dirne uno. Ed è quella della, come dire, insignificanza del suo strato. Che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io effettivamente concettualizzo me stesso come un software che gira su un hardware, non ho più nessun legame specifico con l'hardware. Anzi, posso immaginare che quest'hardware sia integrabile, sostituibile, modificabile, migliorabile e via discorrendo. E questo ci porta a quella che oggi viene chiamata teoria della simulazione. Ovvero sia il fatto che qualcuno sta cominciando a immaginare che noi di fatto, più che esseri viventi in un contesto concreto, siamo noi stessi algoritmi all'interno di una gigantesca simulazione ordita da qualcun altro. Mo' chi sia sto qualcun altro non lo sappiamo, però in qualche misura è l'esito finale questo, no? Della questione. Ed è, come al solito, un capovolgimento radicale nella perfetta ottica della dialettica dell'illuminismo, cioè noi per liberarci da questo corpo che continua a essere il nostro limite, il nostro freno, diventiamo poi di fatto cosa? Degli schiavi di qualcun altro incorporei. Che francamente non mi sembra che sia sto grosso guadagno, se devo dire la verità. Però è inevitabile nella progressione delle questioni, no? Perché è chiaro che a un certo punto, nel momento in cui io mi rendo uguale a un algoritmo, non ho più nessuna garanzia di essere l'algoritmo che si è autorealizzato, anzi, in qualche misura sto proprio cercando qualcuno che mi abbia scritto, perché divento un po' un personaggio pirandelliano, no? Un personaggio in cerca d'autore. Chi è che l'ha fatto questo algoritmo? Se io sono un algoritmo, chi ne è l'autore? Dove sono? Che faccio? Ecco, questo diciamo che in qualche modo è un primo inizio, io credo che forse sarebbe il caso che facessimo il piccolo break di cui parlavamo, perché siamo arrivati a un punto topico e credo che vi possa lasciare anche un momento a riflettere su quanto detto. Che ne dici
Sì,
tu, Piero?
va bene, d'accordo. Quindi riprendiamo poi magari con le loro domande e commenti, oppure
Sì, volentieri. Sì,
facciamo così.
nessun
Allora
problema. Ok,
facciamo un quarto d'ora? Ok,
quindi ci vediamo a mezzogiorno e 10, giusto? Sì. Ok.
mezzogiorno e 10 di nuovo qui.
Perfetto.
Ripartiamo con domande e commenti.
Grazie a tutti intanto
Grazie tanto.
dell'attenzione.
Grazie.
A dopo. Allora, tanto per aggiungere un po' di cose a quello che abbiamo detto finora, insomma, dunque, quindi abbiamo visto, tanto per ricapitolare un po', che questa rappresentazione immaginaria del web è qualcosa che prescinde evidentemente dai suoi limiti e dalle sue ricadute pratiche concrete, no? Abbiamo visto appunto che il consumo e l'inquinamento che derivano dai gesti sul web ci sfuggono completamente, non ne siamo assolutamente consapevoli. Come peraltro, spesso e volentieri non siamo consapevoli delle distorsioni che il software implica, no? L'algoritmo, il canale d'accesso, la strategia attraverso la quale noi fruiamo di questa interconnessione, sono, come dire, modellate anch'essi da coloro che hanno scritto i programmi, perché i programmi rischiano gli esseri umani. Noi continuiamo a far finta che questa cosa non accada, però è un po', come dire, no? Problematico. Perché tutto ciò che accade, tutto ciò che stiamo facendo, o perlomeno gran parte, perché oggi come oggi il web effettivamente da quel punto di vista potrebbe creare delle difficoltà ulteriori, perché come saprete questa spinta verso l'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere ovviamente molto migliore della nostra, perché è chiaro che il presupposto fondamentale è sempre quello, visto che è in grado di fare delle scelte sue che prescindano dalle nostre debolezze e dai nostri limiti, ecco, tutto questo sta portando ad una autogeneratività dei programmi che effettivamente comincia a essere molto problematica. Nel senso, noi spesso e volentieri non sappiamo più questi algoritmi da dove vengano fuori, perché si sono autogenerati, si sono integrati attraverso le famose librerie API, si sono generati attraverso una serie di scambi ai quali l'essere umano non partecipa più, ma d'altronde l'essere umano si sta chiamando fuori, quindi è chiaro che a un certo punto, no, in qualche misura questo possa diventare un problema. Se poi ci mettiamo il capitalismo dalla sorveglianza su questo tema, capite che la questione è abbastanza interessante. Però io la lascerei da parte per il momento, perché quello che mi interessa fondamentalmente è farvi ragionare su un'altra questione. Vi ho detto all'inizio che 2500 anni sono pochi, sembrano tantissimi, no? Perché nella nostra prospettiva attuale praticamente l'altro ieri già è praticamente dimenticato, superato, quindi chi se ne frega. Però nella prassi invece non funziona così. Nella prassi non funziona così e il nostro limitarci nella nostra autoraffigurazione agli ultimi, ma che Dio, anche 5.000 anni, oggi è colpevole, nel senso che ci impedisce di renderci conto della posta che c'è in gioco e dei percorsi che sono stati fatti per arrivare dove siamo. Perché qual è il problema? Che noi, attraverso questa serie di raffigurazioni di cui abbiamo parlato finora, di fatto alimentiamo una nostra autorappresentazione che ci vuole come fondamentalmente esseri coscienti. Cioè l'essere umano nasce come essere consapevole, raziocinante, capace di consapevolezza e via discorrendo. In quest'ottica, il discorso sul corpo come supporto dell'intelligenza può avere un senso. Il problema però dov'è? È che quest'ottica è totalmente sbagliata. È lì, no? Al di là dell'errore di Cartesio, come dice Damasio, l'errore nostro fondamentale è quello di continuare a considerarci esseri umani perché razionali. Perché consapevoli fondamentalmente razionale, magari lo possiamo anche sfumare. Però il problema è che l'autoconsapevolezza arriva all'essere umano milioni dopo la sua nascita, milioni di anni dopo la sua nascita. E che se quindi io comincio a fare due conti sulla storia della specie e ne traggo alcune conclusioni, ho delle difficoltà enormi ad aderire a quello che è il normale racconto che mi faccio oggi come oggi. Perché? Perché se voi andate a prendere la paleoantropologia e tutta una serie di scoperte che sono state fatte in quell'alveo nell'ultimo periodo, cosa scoprite? Che, come dice Rebecca Solnit, che è una mia autrice che mi piace tanto, noi siamo esseri umani non perché pensiamo, quindi Cartesio, per carità, con tutta la simpatia, non lascia il tempo che trova, noi siamo esseri umani perché stiamo in piedi e camminiamo. No? At the beginning it was walking, dice la Solnit. Ovvero sia, noi siamo diventati esseri umani nel momento in cui ci siamo alzati in piedi. E non a caso, alzarsi in piedi e stare in piedi è ancora oggi uno dei gesti fondamentali dell'essere umano. Pensate a tutte le costruzioni, a tutte le manifestazioni pratiche che noi abbiamo tutti i giorni di gente che per affermare qualcosa, per ribadire qualcosa, per farsi vedere, sta in piedi. No? Stare in piedi è prendere posizione, è trasformare un gesto spaziale in un gesto morale, come ha ben capito Taylor quando ha parlato delle radici dell'io, tanto per dirne una, no? Ecco. Allora, se io accetto, e questo è un punto di vista condiviso dalla comunità scientifica, quindi non è difficile, però il problema è che mi crea delle grosse difficoltà ad accettarlo perché va contro tutte le mie autorappresentazioni. Ma se io accetto che l'essere umano sorge 3 milioni e 700 mila anni fa, quando i primi ominidi si alzano in piedi, allora la mia domanda è: se di questi 3 milioni e 700 mila anni io posso dire che c'era la consapevolezza negli ultimi 15.000, ma in tutti e 3 milioni e 7 prima, che c'era? Chi è che faceva l'uomo? Come funzionava l'uomo? Come conosceva? Come si è evoluto? Ecco, allora il problema è che l'uomo si è evoluto attraverso il corpo. Questo è il punto. L'uomo è corpo. Tant'è che Damasio dice chiaramente: il cervello nasce come vassallo della corporeità. Il problema del nostro modo di ragionare è che noi abbiamo ribaltato radicalmente questa prospettiva e la stiamo continuando a difendere contro ogni evidenza scientifica, perché ancora adesso che finalmente qualcuno pare aver capito che il cervello non riduce la nostra consapevolezza e la nostra vita nervosa, ma voi sentite parlare anche in televisione del secondo cervello che sarebbe l'intestino. Ecco, non è il secondo, è il primo. Da tutti i punti di vista, dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista della storia dei tessuti, dal punto di vista delle strutture neurali che lo configurano, noi siamo nati come stomaci. Lo so che è brutto dirlo, lo so che va contro la nostra autoglorificazione costante, ma noi eravamo un po' come le mante. delle mante che hanno avuto delle fortune ulteriori e in qualche misura si sono sequenzialmente organizzate meglio. Tant'è che Damasio ci parla del doppio ambiente interno. Prima la parte gastroenterica, che è quella più antica, poi l'ambiente muscolo-scheletrico, tutto ciò che in qualche modo l'evoluzione, la spinta dello spazio, una serie di circostanze che ovviamente non possiamo sapere perché sono piuttosto remote, però le possiamo in qualche misura ricostruire, ci hanno portato a diventare ciò che siamo e poi ad alzarci in piedi. Quindi noi abbiamo una storia alle spalle, che è una storia di corpi nello spazio, che hanno pian piano appreso a muoversi sempre meglio nello spazio, hanno appreso attraverso le loro reti neurali a registrare informazioni su questo spazio e quindi a dargli delle valenze, come usa il termine che usa Damasio, valenze positive e valenze negative, a sapere dove andare, a sapere ciò che era meglio per noi e ciò che invece andava evitato, ma a saperlo concretamente, senza una mente. Non c'era mente. C'era una consapevolezza spaziale che si è andata articolando sempre di più, fino a portare a una accrescersi di consapevolezza. Ma questo accrescersi di consapevolezza ancora non era ciò che noi immaginiamo come consapevolezza. Perché guarda caso, se noi andiamo a prenderci il Bourdieu e la sua archetipologia, cosa scopriamo? Che l'immaginario, l'immaginale, nasce dal corpo. Sono i gesti che creano i simboli. Quindi prima c'è il corpo, poi c'è la valenza simbolico-immaginale dei suoi gesti e del suo atteggiamento nei confronti del mondo, c'è l'immagine, no? I graffiti sulle pareti delle grandi, delle grotte e tutti i tentativi di iniziare a sistematizzare questa conoscenza che stava prendendo forma, poi dopo, attraverso altri cambiamenti che hanno a che fare con tutta la configurazione dell'apparato respiratorio per poter parlare, tutta una serie di cose, arriva alla fine di tutto questo, arriva la consapevolezza e il linguaggio. E il linguaggio inizia come linguaggio spaziale, con parole semplici che hanno a che fare con quelle cose con le quali crescevamo da eoni. Tant'è che ancora oggi il linguaggio è spazializzato, ancora oggi quando dobbiamo parlare dell'astratto noi usiamo delle immagini concrete, perché non ne abbiamo altre. La distanza sociale. Che vuol dire distanza sociale? L'ascensore sociale. Ne siamo pieni, dovunque, siamo circondati da riferimenti costanti a una concretezza, a una materialità spaziale che neghiamo da tutti gli altri punti di vista. Ok? Questo è il punto centrale. Allora, se io adotto questa prospettiva sull'essere umano, non posso che rendermi conto del fatto che la ragione è l'ultima magnifica idea che ci è venuta, l'ultima grande evoluzione, che è l'ultimo salto evolutivo che abbiamo fatto, ma che ci sia ritorto contro, perché questa ragione in qualche modo nega tutto ciò che è venuto prima di sé. In un tentativo che, come direbbe Neumann, probabilmente è un tentativo di autoconservazione, perché il corpo continua a chiamare, il corpo, no, prendete il mito di Ulisse e delle sirene, gli istinti, tutto ciò che non è razionale continua a essere lì, non è che non c'è più, e quello è il problema. Noi stiamo facendo finta di essere esseri razionali, freddi, trasparenti, guarda caso, no? Tutto quanto il registro con cui ci autodescriviamo è un registro radicalmente diurno, se usiamo le categorie di Gilbert Durand, no? Non c'è mai niente che sia segreto, non c'è mai niente che sia inconfessabile, non c'è mai niente che sia oscuro, non c'è verso che si possa prendere atto del fatto che siamo anche sistemi digerenti, no? Noi quella parte lì la saltiamo a piedi pari, usiamo tutta una serie di figure, di formule, no? Facciamo plin plin, tutte ste fregnacce, scusatemi, ma ci sono dei momenti in cui proprio non la pazienza mi si esaurisce. Ecco, però, insomma, noi continuiamo a far finta di essere altro da ciò che siamo. E questo racconto è un racconto che evidentemente ha una sua potenza, chiaramente, no? Quindi io non dico che sia errato, ovviamente, dico che era concepibile finché non sapevamo ciò che siamo. Ma adesso lo sappiamo. No? Adesso sarebbe il caso che cominciassimo a prenderne atto del fatto che la nostra corporeità è la base della conoscenza. No? Tant'è che in un bellissimo libro di Franco La Cegla di qualche anno fa, che si chiamava Perdersi, il punto era esattamente quello. L'orientamento è un orientamento non solo teorico, No? Il fatto che noi ci si orienti in un problema, ci si orienti nella nostra vita sentimentale, ci si orienti nelle carriere, è semplicemente un ricordo del fatto che noi ci orientiamo, è il corpo che si orienta, è il corpo che trova le strade, è il corpo che conosce il contesto. Quindi quell'idea di orientamento astratta si fonda in un'idea di orientamento concreta e se manca l'una, manca anche l'altra. Noi non sappiamo mai dove siamo, non sappiamo le caratteristiche dei luoghi che calpestiamo o abitiamo, non sappiamo perché i posti si chiamano come si chiamano, non sappiamo niente. Siamo gente di passaggio, diceva la Cegla, e come gente di passaggio poi non abbiamo alcun terreno su cui prendere posizione. E quello è il punto. Perché tutte queste dinamiche sono sincroniche. No, non a caso una delle parole chiave di Edgar Morin è contemporaneamente, perché tutto questo accade contemporaneamente, anche se la nostra intelligenza non è in grado di seguirlo, perché la nostra intelligenza è diacronica, è difficile che riesca, ci devi lavorare per arrivare a una consapevolezza sincronica, e non a caso tutte le discipline dell'Oriente lavorano in quest'ottica, in un certo senso, no? In modo da integrare quello che è il portato corporeo con la consapevolezza. Ma noi il portato corporeo l'abbiamo dimenticato, come dicevamo nella frazione precedente della lezione. L'abbiamo radicalmente rimosso. E ci troviamo quindi con questa ragione che si immagina in tanti modi, ma è altro. Questo è uno degli ultimi punti che sto sviluppando, quindi ve lo abbozzo soltanto. Ma se è vero, e qui riprendo anche Damasio che da questo punto di vista ci aiuta, cosa dice Damasio? La ragione funziona perché le strutture più antiche operano una semplificazione del suo campo d'applicazione. Dice Damasio: io ho notato che se ho un paziente che ha delle parti del cervello danneggiate, e quello non è più in grado di prendere delle scelte, di fare delle scelte. Perché? Perché da qualche parte in questa complessità tutte le nostre parti del cervello funzionano insieme. Allora, se ne danneggio una, quell'altra non funziona. Allora, che vuol dire? Vuol dire che la ragione lavora sui materiali che sono già messi in forma dai processi precedenti. Ok? Lavora quindi sull'immaginario, sull'immaginale, sull'istintuale, sul corporeo, e da questo trae delle rappresentazioni. Ok? E questo è il punto centrale. Quindi, di fatto, quello che io sospetto sempre di più è che la figura della derivazione paretiana non sia un caso, ma sia in assoluto la figura del nostro essere consapevoli e sapere chi siamo. Cioè, di fatto, la ragione non sta facendo altro che trasformare, secondo ciò che le sembra migliore, ciò che ritiene più ovvio, più adatto a sé, tutti i materiali precedenti, riconfigurandoli, dandone delle altre letture, rendendoli concepibili all'interno del paradigma, ma non riuscendo a sopprimerne l'essenza. Non so se è chiara questa cosa. So che è una visione un
Tra
tanto.
l'altro, Fabio,
Dimmi.
scusa se ti interrompo, solo una cosa, volevo dirti per dire anche le affinità. Io di recente, poi, pur essendo molto, molto riservato su ciò che riguarda gli aspetti più privati della mia vita, diciamo, alla società delle piattaforme diamo già abbastanza dati. L'unico momento in cui ho deciso di mettere in pubblico qualcosa di privato è quando sono stato appunto contagiato dal Covid a fine novembre. Ecco, proprio a conferma, diciamo, ho avuto un'esperienza molto forte perché in passato non ho problemi a raccontare, diciamo, né la malattia né la sofferenza. Ecco, la nostra è una società, ben prima che lo dicesse Byung-Chul Han, che da sempre tenta di rimuovere dolore, malattia e sofferenza e quant'altro. Però ne ho avuto veramente contezza perché al di là delle convinzioni e poi, come dire, delle spalle dei giganti su cui ci troviamo, no? Che spesso abbiamo le vertigini, cioè la letteratura, la scientifica sul tema della complessità dei sistemi complessi, veramente lì ne ho avuto contezza fino in fondo, perché trovarsi, ed è anche difficile raccontarlo a parole, trovarsi, io sono stato in terapia, la faccio in terapia intensiva per 3 settimane e posso dirvi, la faccio molto breve, che davvero in quella situazione ho capito fino in fondo. Pur avendo avuto in passato, ripeto, altre disavventure, ho capito fino in fondo quanto davvero non funzioni queste fasi. Io ne ho parlato, lo sai, in termini di false dicotomie, no? Ma evocando Bateson, corpo-mente, ma anche alla stessa questione del dolore, del prendersi cura, che si fondano su appunto logiche ancora una volta di separazione e false dicotomie che per certi versi ci hanno semplificato la vita, ma ci hanno allontanato dalla possibilità di conoscere, di approfondire. Allora, mai come in quei momenti, infatti ci sto scrivendo poi un articolo sopra anche con alcuni antropologi che mi hanno coinvolto su questa cosa, perché quando ho raccontato questa esperienza ho detto: guardate, non si riesce a capire fino in fondo quanto davvero tutto sia collegato e correlato fino a quando, ad esempio, non hai quei momenti non semplici, mettiamola così, per non dire terribili, in cui ti manca il fiato, in cui tu hai l'impressione che da un momento all'altro puoi morire per soffocato, e allora ti rendi conto che, ad esempio, tutto ciò che è dolore, dov'è localizzato il dolore? È solo in quel punto? No, c'è tutta una dimensione che evidentemente è sistemica, e il respirare passa per il nostro cervello, passa per i nostri polmoni, passa per il nostro organismo. E ti accorgi veramente di come l'assenza e la presenza non sia una sorta di stato che legato quasi, come posso dire, a usare una metafora, un interruttore che si accende e si spegne. Cioè, qui davvero c'è una domanda forte che è dietro, no? E che noi non potremo esaurire oggi, evidentemente, ma su cui continueremo a lavorare. Davvero, che cos'è la vita? Perché poi questo è il punto essenziale: che cos'è la vita e che significa essere, che significa esserci? Prima l'hai detto anche in maniera molto chiara, no? Le ricadute, le derive assolutamente negative del confondere il vedere con l'esserci, no? Ne hai parlato proprio in questi termini. Volevo darti proprio questa, tra virgolette, piccola testimonianza, perché veramente in quelle situazioni, soprattutto le situazioni di sofferenza, di dolore, ti accorgi di come la fisicità, l'assenza di fisicità sono davvero categorie che usiamo più noi per distinguere un qualcosa che ha sempre caratteristica sistemica e relazionale. Scusa l'interruzione, ma ci tenevo a dirlo in questo momento perché avevo perso l'immediatezza, cioè è un qualcosa che davvero per la prima volta ho vissuto come si dice, sulla mia pelle, come sia davvero tutto collegato.
Eh sì, è una delle cose. Purtroppo il problema è che appunto nella nostra cultura questo lo vivi esclusivamente in certi momenti che sono talmente traumatici o violenti o complessi che effettivamente poi riesci a stento a farne tesoro, o perlomeno insomma comunque si caricano anche di una serie di ulteriori valenze che sono sconfortanti, sconvolgenti. È complicato. Però il problema è esattamente quello, nel senso che esistono. No, nel mondo ci sono delle culture che questa cosa l'hanno capita molto meglio di noi. C'erano, adesso bisognerebbe fare tutto il discorso sulla globalizzazione, cosa abbiamo combinato, cosa è stato recepito, in che modo viene declinato, per carità, discorsi enormi. Però di fatto il punto centrale è quello, e non a caso, guarda un po', la grandissima parte di queste discipline si fonda sulla respirazione. La respirazione è l'atto fondamentale. La respirazione è l'atto in qualche misura. No, il respiro è qualsiasi cosa, lo possiamo etichettare da un punto, possiamo come dire descrivere da un punto di vista immaginale o comunque anche funzionale, no? Il respiro è il momento in cui il mondo entra dentro di noi e ci tiene vivi. Questo è, non c'è molto altro da dire. Il respiro è l'immagine della nostra dipendenza ed è per questo che noi lo evitiamo come la peste, non solo, ma se ci fate caso, come stavo ragionando a lezione tempo addietro, noi abbiamo elaborato degli abbigliamenti, delle strategie, delle raffigurazioni che lo negano radicalmente, no? Perché pensate al nostro modo di andare in giro vestiti. Noi abbiamo messo degli stop in tutti i punti focali della respirazione. Abbiamo la cravatta che ci blocca qua. Abbiamo la cinta che ci blocca in vita dei pantaloni. Abbiamo fatto tutto questo magnificare la tartaruga e gli addominali, che sono bellissimi per carità, però ti impediscono di respirare. Quindi di fatto noi ci stiamo in qualche misura automodellando in modi catastrofici, no? Ci modelliamo in modo da perdere la voce, ragazzi. Questa cosa, spesso e volentieri, no? Uno dice, vabbè. No, però è così. Allora, pensate al rumore che riesce a fare un ragazzino appena nato quando urla. Uno dice, ma no, com'è possibile che raggiunga sti volumi? Perché quello sta respirando normale. Non gli hanno ancora rotto l'anima, non gli hanno ancora detto che non deve, non gli hanno ancora spiegato che deve tenere, trattenere, chiudere. No, non c'è questa botta di, come dire, di stitichezza spirituale che ancora gli impedisce, quindi può urlare. Perché noi abbiamo una voce che arriva lontano. Noi arriviamo lontano. Io cammino, no? Io cammino, è una delle cose che amo fare da quando ero piccolo. E una delle cose più belle del camminare è alla fine girarsi e dire: cazzo, ero lì, no? Io sono sceso da un monte qui vicino a Cassino. Siamo scesi, siamo arrivati alla stazione. Eravamo alla stazione, ci siamo girati e c'era il monte lì. E io la mattina ero in cima a quel monte. Ed era lontano. Nella mia raffigurazione sembrava che avrei ci sarebbero voluti giorni per arrivare in cima lì. No, c'ero la mattina, erano passate poche ore. Io posso camminare molto di più di quanto non mi immagini. Io sono molto più potente di quanto non mi raffiguri. Quando ricomincio a accorgermi che ho un corpo e comincio a capire come funziona il mio corpo e tutte queste cose. Quando io mi nego tutte queste competenze, no, io divento veramente l'essere dipendente che ha bisogno della domotica perché gli deve controllare il frigorifero, gli deve accendere le luci, deve alzare le tapparelle perché non è più in grado di fare assolutamente niente da solo. Ma vi rendete conto di che razza di espropriazione essenziale stiamo subendo da anni a questa parte? Da secoli a questa parte, perché dice la Cecla che abbiamo cominciato col domicilio, quindi con la con le rivoluzioni urbane a Londra e a Parigi nel 6 e nel 700, è una storia lunga, però noi, per essere così autonomi, siamo gli esseri più dipendenti del pianeta, perché noi dipendiamo da qualunque cosa, dipendiamo dai sistemi elettrici, dipendiamo dai sistemi idrici, dipendiamo dalla distribuzione del segnale, dipendiamo da tutto. No, c'è quel famoso film che spesso e volentieri uno ride perché è meglio ride, come si dice qui a Roma, che era dei, non mi ricordo come si chiamasse, con Jean Reno, che arriva uno del 1400, arriva nel nostro mondo, no? Ed è comunque in grado di capire e di fare cose. Ma il problema è, se noi dovessimo finire nel 1400, ma cosa saremmo in grado di fare? Non so se vi siete mai posti il problema, cioè voi, concretamente, con tutto il nostro sapere e le nostre cose, cosa potremmo fare per sopravvivere nel 1400? Niente. Mentre nel 1400, bene o male, quelli che c'erano erano in grado di andare a caccia, erano in grado di cucinare, erano in grado di costruirsi un ricovero, sapevano delle cose, magari non erano bravissimi, erano un po' raffazzonati, per carità, mancava l'esperto, ma anche, vabbè, vi risparmio il commento perché siamo online, però insomma comunque penso che avrete capito, ecco, anche chi se ne frega, no? Il punto centrale, come diceva, visto adesso una nota che passava, è che saper fare le cose è fondamentale per la propria autostima. E quello è il punto centrale. Saperle fare noi, non qualcun altro, non l'algoritmo. No, discutevo con un amico musicista. Ho ricominciato a suonare finalmente la chitarra, ringraziando Dio. E devo dire che un buon arpeggio mi dà una soddisfazione che nessun saggio mi ha mai dato. Ma lo devo saper fare io. È il mio arpeggio. Non ho bisogno di un programma che mi metta meglio le note e faccia in modo che il mio arpeggio sia splendido, perché io li sto barando. Ed è quello che stiamo facendo da decenni. Noi bariamo. Noi facciamo in modo che qualcos'altro faccia ciò che avremmo dovuto saper fare noi. E così facendo rinunciamo alle nostre competenze, perché saper agire, nel senso forte del termine, essere in grado di fare cose, è fondamentale per la propria autostima. È fondamentale per rafforzare l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e l'idea che siamo in grado di affrontare ciò che accade. L'imprevisto lo affronti se sei pronto, non immaginandolo. E quello è il punto centrale. Esatto, giusto. E anche della cucina, posso aggiungere. Non è soltanto Ikea, ma anche il fatto che si cucini tanto. Perché? Perché è l'unica cosa che ti è rimasto da fare. Ultimamente non hai altro modo che fare qualcosa che non cucinare o costruire un mobile. E di conseguenza quelle cose vanno fortissimo. No? Però sono, come vedete, dei palliativi o comunque delle sostituzioni o comunque qualcosa che in qualche modo integri delle mancanze fondanti. No? Il corpo, il senso del corpo sportivo da quando abbiamo accentuato radicalmente l'idea di performance, è andato per stracci, perché non è importante vincere, ma è importante partecipare, questo diceva molto bene De Coubertin, ma non da un punto di vista di morale o di valore, ma proprio per il fatto di esserci, per il fatto di essere in grado di farlo, per il fatto di sentirsi capaci, di sentirsi, sì, credo questo, cioè di pensarsi capaci. Perché il punto centrale è questo, è la pensabilità di ciò che si può fare. Nel momento in cui noi rinunciamo a tutto questo in favore di algoritmi, macchine, strategie, trucchi, scorciatoie, tutto quello che volete, ci riduciamo sempre di più come sostanza soggettiva. Questo è uno dei punti che io accento di più a lezione da sempre, perché credo che l'idea di cultura soggettiva da questo punto di vista sia fondante. Cioè noi non siamo se non ciò che abbiamo imparato a fare, ma non fare nel senso banale della Casa delle Libertà di qualche tempo fa o di quello che viene detto oggi, nel senso di ciò che abbiamo appreso nella carne, del sapere che è diventato parte di noi, del sapere che applichiamo senza in qualche modo spesso e volentieri riflettere, no? Io ho tanti miei studenti che mi mandano delle mail dicendo: oh, stavo camminando per strada, ho visto questa cosa e mi è venuta in mente una sua lezione. E io lì sono felice, perché vuol dire che sta funzionando, che in qualche modo lo sguardo sociologico, come diceva Simmel, è diventato parte della tua percezione della realtà e ti accorgi che la realtà non è solo quello che vedi, ma è anche altro. E da quell'altro puoi andare molto più lontano. È quello il punto. Esatto, queste aspettative sono incubo. Ah, già, capite? Quindi è un discorso estremamente complesso, no? Perché in qualche misura noi, attraverso questa retorica della mente, della ragione calcolante, della mente, dell'intelligenza logico-matematica cartesiana, stiamo negando tutto ciò che ci ha portato dove siamo. Quello è il paradosso assoluto. Noi di fatto stiamo segando il ramo sul quale siamo seduti. Perché noi siamo diventati ciò che siamo riusciti a fare tutto questo non grazie alla mente, o perlomeno non solo grazie alla mente, se vogliamo mantenere un etet, ma siamo ciò che siamo perché siamo stati per milioni d'anni corpi sempre più efficaci, sempre più capaci, sempre più, come dire, consapevoli in un certo modo di ciò che ci circondava e di ciò che ci serviva. Capite? Mentre noi adesso abbiamo radicalmente perso questa consapevolezza. Abbiamo dei cibi che sono cibi che si possono chiamare cibi solamente per una serie di accordi convenzionali linguistici. Abbiamo un'aria che è un'aria che è irrespirabile nella gran parte dei casi, a seconda a meno delle varie definizioni che se ne danno. Ma insomma, di fatto noi stiamo affrontando una serie di sviluppi e di condizioni che una corporeità sana rifiuterebbe. Quello è il punto. Questo è il punto centrale. Quindi se non riusciamo, e chiaramente, ovviamente, questo lo dico en passant, ma è chiaro, il tema ambientale è strettamente correlato a tutto questo. Perché nel momento in cui io ritengo che l'ambiente non abbia alcuna caratteristica se non il suo essere sfruttabile da me, e io ho posto le basi di ciò che accade, senza nessun problema, senza nessuna difficoltà. Non so se è chiara questa cosa. Ecco perché le mie lezioni di ambiente sono delle lezioni di fatto di cultura, perché se tu non modifichi i quadri di riferimento e di comprensione della realtà, tu non puoi uscirne da questa situazione, perché continui a vivere in una perfetta illusione di una cosa che non sei, e non solo, ma rispetto a questa cosa che non sei, neanche sei in grado di ottenere quello che vorresti, perché come abbiamo detto più volte a lezione, il problema dell'autostima è anche un problema di incapacità di soddisfare delle aspettative, però le aspettative dovrebbero essere verosimili. No? Se io pretendo di poter essere esclusivamente razionale, ma io non la soddisferò mai questa aspettativa, perché non posso. È facile. No? E quindi è ovvio che la mia autostima va sotto i piedi, perché ci si aspettano da me dei comportamenti che io come persona umana, carnale, fisica, non posso adottare. Delle scelte che non posso sostenere, dei ritmi che non posso tenere, no? E mi vengono imputati a me è quello che mi manda in bestia. La cultura l'abbiamo fatta noi e poi ci diciamo che non siamo in grado di tenerne il passo? E sarà mica sbagliato sto passo per caso? Perché, no? Ci sono due possibilità, o sono io che non sono sufficiente oppure il passo che è sbagliato. Io tenderei a pensare che sia il passo che è sbagliato, il ritmo che è sbagliato, l'idea che è completamente fuori da qualunque tipo di verosimiglianza corporea e consapevole. Non so a che punto. Oddio, siamo andati belli lunghi, se Dio vuole, pure qui, però insomma.
No, vabbè, ma i temi sono. Non so se adesso volevi ricoinvolgere loro o proseguire.
Io vi chiederei 5 minuti, un attimo, e poi sentiamo le domande, se non vi spiace.
Va bene, ma anche 10 se vuoi, se
Ah,
vuoi rifare
ok, sì, che
dopo.
c'ho da sbrigare una montagna di rotture di scatole, come si dice, però.
Vabbè, poi vorrei anche un momento reintegrare un po' di sostanze dopanti.
Sì, qualcosina.
Anche il doping fa parte della vita, chiaramente del doping virtuoso, evidentemente. Dai, facciamo 10 minuti? 13 e 30? Ma se hai bisogno di un quarto d'ora
No,
anche.
va bene, 10 minuti vanno bene, non c'è nessun problema.
Benissimo, allora 10 minuti di pausa.
Ok, a fra poco e di nuovo grazie
Grazie.
per la pazienza.